che meraviglia, Mignetti.
Hai visto?
Mamma mia, mamma
mia.
Alla
fine è sempre così con lo spazio. Ti fanno aspettare, però poi quando succede è veramente un'emozione grande.
Io ho aspettato tutto, cioè non lo sapevo, ma questa cosa qui mi ha smosso delle cose. Cioè,
hai visto? Ed è solo l'inizio, perché adesso sono in viaggio, poi devono raggiungere la Luna, ci girano intorno da dietro, tornano indietro, vedremo delle immagini dalla Luna e della Terra lontanissima, come non la vedevamo da 50 anni con degli esseri umani che compiono questa impresa.
Ma soprattutto, Mignetti, sappiamo che ci sono delle persone là che vedono esatto, la Luna.
In
cioè,
carne e ossa, non di robottini,
cavolo,
a questo giro. Parliamo ovviamente del lancio di Artemis 2 che è avvenuto da poco. E se magari non l'avete ancora sentita, c'è un'intera puntata speciale che abbiamo registrato di Ci vuole una scienza, proprio per raccontarvi non soltanto la missione che sta avvenendo in questi giorni, ma anche tutte le cose di contorno e anche magari qualche riflessione sul nostro rapporto con queste storie, su come sono evolute e su che cosa ci andiamo a fare poi in sostanza sulla Luna, se riusciremo ad andarci nei prossimi anni.
E se mi sono entusiasmata anche io.
C'è speranza per tutte e per tutti, quindi vi lasciamo quella puntata speciale nella descrizione di questo episodio, tra l'altro una puntata speciale aperta a tutte e a tutti, potete condividerla e spalmarla in giro se pensate che ci sia qualcuno a cui può interessare, ma giratela anche a quelli che magari non sono interessati e vedrete che lo diventeranno. Però a proposito di puntate, Mautino, adesso c'è da fare la nostra.
Eh sì, e parliamo di farmaci per smettere di fumare, di antiprotoni a domicilio e di lievito madre e pane. Io sono Beatrice Mautino.
E io sono Emanuele Mignetti e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza. Dal 30 marzo il Servizio Sanitario Nazionale ha avviato il rimborso per i farmaci a base di citisina per le persone che vogliono smettere di fumare tabacco, insomma tutti i prodotti derivati dal tabacco. E questa molecola è considerata tra i principi attivi più efficaci proprio a questo scopo e diventa finalmente accessibile su larga scala. L'unico requisito infatti per accedere al farmaco è quello di rivolgersi a un centro antifumo e portare avanti anche poi un percorso psicologico e comportamentale di accompagnamento. Se ne è parlato tantissimo, ci avete scritto anche per chiederci informazioni, soprattutto sulla sua efficacia, visto che erano usciti articoli su diversi giornali, anche con titoli un po' intrepidi. E allora ci arriviamo prendendola come nostro solito un po' alla lontana, ma per darvi tutte le informazioni di contesto e capire questa benedetta citisina.
E iniziamo vedendo che cos'è. Non è una scoperta recente, è una molecola di origine vegetale, chimicamente parlando un alcaloide, parente di diverse sostanze che hanno un'attività sul sistema nervoso centrale. È presente in diverse piante della famiglia delle fabacee, quindi fagioli, piselli, fave, mimose, insomma una famiglia grande e varia, anche se la sua fonte principale è il maggiociondolo, un arbusto che ha un nome bellissimo, che cresce anche qui in Italia, che ha la caratteristica di produrre dei grappoli di fiori gialli che assomigliano un po' a un glicine giallo.
Infatti li vedo sempre nelle robe quando faccio le gite, sono veramente belli,
sì,
questi grappoloni di fiori.
Sì, sì, sono proprio belli. Dicevamo comunque che la citisina non è una novità, infatti già dalla Seconda Guerra Mondiale i soldati sovietici utilizzavano le foglie di maggiociondolo come surrogati delle sigarette, che erano difficili da trovare in quel periodo, tant'è che all'epoca la pianta era chiamata scherzosamente il tabacco di Stalin, e fu proprio osservando questo fenomeno che nel 1964 in Bulgaria fu prodotto il primo medicinale a base di citisina, il Tabex, che poi si diffuse rapidamente in tutta l'Europa orientale e in Asia.
E nonostante i milioni di casi documentati, la citisina è rimasta a lungo sconosciuta al mercato occidentale a causa sia della guerra fredda sia del fatto che questa sostanza non è brevettabile di per sé, non è una molecola che è stata inventata, esiste già in natura, e quindi questo offriva scarsi incentivi economici alle aziende farmaceutiche perché non potevano brevettarla e avere delle esclusive. La nuova vita di questa molecola in Occidente iniziò solo tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000 grazie al lavoro di Witold Zatonski in Polonia e dalla collaborazione con scienziati britannici come Robert West. Ci furono degli studi clinici indipendenti che iniziarono a confermare che la citisina non solo era efficace quanto le altre terapie sostitutive della nicotina, ma era anche significativamente più economica proprio per quella sua natura, diciamo. E nel 2017 la Polonia autorizzò la vendita di citisina sotto forma di capsule con un nome commerciale di Desmoxan, e da lì poi man mano si aggiunsero altre nazioni europee fino ad arrivare ai giorni nostri e quindi anche all'Italia. Infatti da noi la citisina veniva venduta anche prima, ma era prodotta dalle farmacie solo su richiesta, la cosiddetta formulazione galenica che si chiede al farmacista, e non era rimborsata dal Servizio Sanitario Nazionale. Intanto però le cose erano andate avanti e nel 2024 l'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva ufficialmente inserito la citisina nella lista dei farmaci essenziali per il contrasto del fumo, proprio a livello globale.
Ma come fa questa molecola a convincere una persona fumatrice, magari incallita, a posare la sigaretta? Allora, per capire la citisina dobbiamo prima guardare alla nicotina, perché è tutto un po' un gioco di somiglianze e di inganni biologici. Bellissimo, tra l'altro, un gioco bellissimo. Quando una persona fuma, la nicotina entra in circolo e raggiunge il cervello superando la barriera ematoencefalica, quella che appunto protegge il cervello, lo fa in pochissimi secondi, parliamo di 10-20 secondi dall'aspirazione. Qui nel cervello incontra i recettori nicotinici per l'acetilcolina, quindi delle molecole che sono esposte sulla membrana di alcuni neuroni che, quando vengono attivati, rilasciano diversi neurotrasmettitori, tra cui uno, la dopamina, che è tra i principali responsabili dei meccanismi del piacere e della gratificazione.
E quando si parla di questi recettori si fa sempre l'esempio della chiave e della serratura, quindi i recettori sono la serratura, mentre normalmente nel cervello la chiave è l'acetilcolina, che è uno dei neurotrasmettitori più diffusi, nonché il primo poi anche a essere stato identificato.
Però, come capita ad alcune serrature, anche questi recettori possono essere aperti da chiavi diverse che magari assomigliano all'originale. Il tipico è la chiave della cantina. Non so da te, Megnetti, ma nelle mie cantina la chiave apre praticamente tutte le porte. Comunque,
anche rima con nicotina.
Giusto. La nicotina fa proprio questa cosa qui, si lega ai recettori per l'acetilcolina e stimola i centri del piacere e del rilassamento. Tra l'altro, Megnetti, posso aprire una parentesi da neuroscienziata?
Ma certo, apriamola.
Allora, a bassi livelli la nicotina aumenta l'attività di questi recettori, quindi stimola la produzione di dopamina, ma se le dosi diventano molto alte, li blocca, soprattutto quelli presenti nelle fibre muscolari, e porta alla paralisi respiratoria. Parliamo di dosi che sono molto più alte di quelle che si assumono fumando, anche fumando molto, però questo è il motivo scientifico per cui la nicotina è stata usata storicamente come insetticida, cioè paralizza proprio gli insetti nello specifico, e ancora oggi si usano a questo scopo dei derivati della nicotina, i neonicotinoidi, proprio come insetticidi.
Tornando però invece al fumo, quindi lasciando gli insetti, la dinamica di stimolazione dei neuroni che rilasciano dopamina è alla base del meccanismo che porta alla dipendenza, poi, perché il cervello impara a cercare quella scarica di benessere e, quando cala l'effetto del rilascio di dopamina, spinge ovviamente a riportarlo su, vuole di nuovo la sua dose. La citisina si infila letteralmente in questo meccanismo perché ha una struttura che assomiglia molto a quella della nicotina e riesce quindi a infilarsi nella stessa serratura, un po' come un passepartout, anche se però non perfettamente, quindi non è un duplicato proprio esatto. In gergo scientifico si dice che è un agonista parziale. Se la nicotina infatti riesce a spalancare la porta scatenando una cascata di dopamina, beh, la citisina riesce ad aprirla, però non del tutto, e questo genera comunque un doppio beneficio se vuoi smettere di fumare.
Eh sì, perché da un lato rilascia quel minimo di dopamina necessario a placare i sintomi dell'astinenza e anche poi il desiderio compulsivo, no, di fumare, senza però a sua volta creare dipendenza, perché insomma se passi da una all'altra non è piacevole. Dall'altro, se la persona che prende questo farmaco decidesse comunque di fumare durante l'assunzione, la nicotina troverebbe tutte le serrature già occupate dalla citisina e invece di provare piacere, quella persona proverebbe disgusto. Quindi in pratica la citisina agisce un po' come uno scudo che toglie il piacere del fumo, mentre contemporaneamente aiuta il corpo a non soffrire troppo per la mancanza di nicotina. E funziona, lo sappiamo dai dati storici, come dicevi tu prima, che arrivano dai decenni di utilizzo, ma la sua efficacia è stata dimostrata anche da diversi studi clinici fatti negli ultimi anni e che sono molto solidi.
Eh sì, uno dei più citati dai giornali proprio in questi giorni è stato condotto qui in Italia all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano fra il 2019 e il 2020. E questo studio ha coinvolto oltre 800 fumatori che sono stati divisi in due gruppi. Uno ha ricevuto la citisina insieme poi a una consulenza specialistica per smettere di fumare. L'altro gruppo invece ha ricevuto solamente la consulenza. I risultati a un anno di distanza hanno mostrato che il 32,1% di chi aveva assunto il farmaco non aveva più toccato una sigaretta, contro appena il 7,3% di chi aveva provato a smettere solo con la forza di volontà e il supporto psicologico, che spesso non basta. Questi dati confermano quanto era già stato pubblicato da altri studi, per esempio sulla rivista New England Journal of Medicine. Infatti un primo studio del 2011 aveva dimostrato che le probabilità di successo con la citisina sono triple rispetto al placebo, quindi a una sostanza che non fa nulla. E un secondo studio del 2014, che ha coinvolto invece 1300 volontari, ha messo la citisina a confronto diretto con i classici cerotti o con le gomme alla nicotina. E anche in questo caso la citisina ha vinto il confronto, con tassi di astinenza significativamente più alti sia a un mese che a sei mesi dal trattamento. C'è stata poi una revisione sistematica, quindi quello che noi definiamo spesso uno studio di studi, che è stato fatto nel 2023 e ha stabilito che l'efficacia della citisina è paragonabile a quella della vareniclina, che è un altro farmaco che è usato da tempo per smettere di fumare, con la differenza che la citisina costa davvero molto meno.
Sì, più di un terzo in meno. La base scientifica quindi della decisione di fornire la citisina gratuitamente, insomma, quindi rimborsata dal Servizio Sanitario Nazionale ai fumatori che volessero smettere, sta proprio in questi dati che vi abbiamo riassunto. La base sociale ed economica si spiega invece con altri numeri. In Italia fuma ancora una persona adulta su 4, il 24%, e nonostante i passi avanti degli ultimi 20 anni, che sono segnati da una riduzione della percentuale di fumatori di circa 5 punti, quindi dal 30 al 24, il fumo resta comunque responsabile di 90.000 morti all'anno nel nostro paese, con costi sanitari e sociali che superano i 26 miliardi di euro. I dati raccolti dal sistema di sorveglianza PASSI, che sta per Progressi delle aziende sanitarie per la salute in Italia, ci dicono che un terzo dei fumatori italiani tenta di smettere ogni anno, e però senza un aiuto concreto. Come abbiamo visto prima, la stragrande maggioranza, il 76%, fallisce entro i primi 12 mesi. Spesso il tentativo si ferma dopo appena un giorno.
Smettere di fumare non è semplice e non è solo una questione di volontà. Oltre alla dipendenza cerebrale di cui abbiamo appena parlato, la nicotina crea dei legami profondi con le nostre abitudini quotidiane, sfruttando anche trucchi fisiologici che sono meno noti. Ad esempio, ha un effetto curioso a livello gastrico: pochi minuti dopo l'aspirazione aumenta la secrezione di acido cloridrico e accelera i movimenti intestinali. E questo spiega perché il desiderio di fumare si accentua, per esempio, dopo i pasti, portando il nostro corpo ad associare la sigaretta a una sensazione di aiuto alla digestione. Quindi la scelta di rendere il farmaco rimborsabile e di inserirlo in un percorso ben definito è da interpretare ovviamente come un aiuto economico, ma forse soprattutto come una sorta di riconoscimento dell'importanza del percorso stesso per smettere di fumare.
Sì, perché le cifre per i singoli pazienti non sono altissime. Siamo intorno a una spesa di 90 euro, che, paragonata al costo delle sigarette o a quello di altri sistemi per smettere di fumare, è relativamente bassa. Però appunto è un segnale, no?
Eh sì, è un segnale, però a questo punto, Mautino, in concreto poi come funziona questa terapia?
Allora, posto che rimandiamo sempre al medico, certo, e che quindi non stiamo noi a, né a fare diagnosi né a prescrivere terapie, però insomma il piano terapeutico, che è rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale, è studiato per risolvere, possiamo dire così, la dipendenza in un mese circa, con un approccio scalare. Allora, la dose iniziale di citisina prevede una compressa da 1,5 mg ogni 2 ore fino a un massimo di 6 compresse al giorno, questo per i primi 3 giorni. Dal quarto giorno la frequenza poi diminuisce gradualmente, quindi prima 5 compresse per altri tot giorni, poi 4, poi 3, poi 2, poi 1 e poi finisce lì. L'obiettivo è quello di smettere completamente di fumare entro il 5° giorno dall'inizio del trattamento, continuando poi a scalare le compresse fino al 25° giorno, dove sperabilmente poi uno non ricomincia a fumare e non prende più neanche le compresse. È un percorso breve, intenso, pensato come una sorta di reset, diciamo così, dei recettori cerebrali proprio nel momento di massima difficoltà, quindi nei primi giorni da quando si smette di fumare. Naturalmente, trattandosi di un farmaco che agisce poi sul sistema nervoso cardiovascolare, ci sono delle regole di sicurezza da rispettare, per cui la citisina non può essere assunta, per esempio, da chi ha un'insufficienza renale grave, da chi ha avuto un infarto del miocardio, in tempi recenti ovviamente, durante una gravidanza, durante l'allattamento, e proprio per questo il passaggio attraverso i centri antifumo è fondamentale, perché sono i medici che devono valutare l'idoneità del paziente paziente e monitorare il percorso per massimizzare proprio le probabilità di successo, perché ricordiamo, non è che il 100% di chi fa questa terapia poi riesce a smettere di fumare, insomma c'è una percentuale alta, però comunque c'è anche chi poi non ci riesce.
Ah no, certo. E quindi il vero problema adesso è capire se i centri antifumo riusciranno a gestire tutte le richieste che ci si immagina potranno arrivare visto queste novità. Lo scopriremo ovviamente nelle prossime settimane, però quello che è certo è che la decisione di rendere questo farmaco gratuito per tutti segna un cambio di passo, anche culturale volendo. Come hanno ricordato in questi giorni gli esperti, non dobbiamo aspettare che un fumatore si ammali di bronchite cronica o soffra di cuore per considerarlo idoneo al trattamento. Intervenire oggi con la citisina significa fare vera prevenzione, evitando che una dipendenza si trasformi poi in una malattia cronica che è molto più difficile da trattare.
Smettere di fumare resta la singola azione più efficace che una persona possa fare per la propria salute, e adesso ci sentiamo di dire che farlo è diventato un po' meno difficile di prima.
Allora, cara Mautino, devi sapere che c'è chi ordina col delivery, per esempio, le pizze e chi invece gli antiprotoni.
Chissà come si regolano con le mance.
Ecco, vabbè, questa è una domanda che lasciamo cadere nel vuoto, ma giusto per stare in tema con l'argomento.
Va bene, me la sono andata a cercare con questa battuta, però andiamo alla notizia. Magnetti che è bella succosa.
Va bene, facciamo i giornalisti seri. Allora, la scorsa settimana al CERN, la grande organizzazione per la ricerca nucleare che ha sede a Ginevra, quindi in Svizzera, per la prima volta 92 antiprotoni sono stati trasportati da una parte all'altra dei laboratori su un camion. E il CERN è un comprensorio bello grande, quindi è stato un bel viaggetto. Hanno usato un normalissimo camion, proprio come quelli che vediamo ogni giorno per strada, no?
Sì, sì, un camion di quelli telonati, no? Se lo vedi da fuori. All'interno invece c'era una particolare trappola di penning, quindi un dispositivo con una massa di circa una tonnellata, con magneti a bassissima temperatura, proprio per tenere gli antiprotoni intrappolati durante il trasporto, un po' come quando leghi i mobili, quando fai un trasloco perché non caschino. Avevano già fatto un esperimento simile i fisici del CERN qualche anno fa, però usando i protoni. Se vi state chiedendo, e immaginiamo che ve lo stiate chiedendo, a che cosa serve trasportare gli antiprotoni, abbiamo la risposta per voi, ma magari vi è venuta anche qualche domanda su che cosa sono questi cosi.
Ecco, sì, allora urge un facile ripasso di fisica delle particelle, e Mautino, per fare questo facile, si spera, ripasso, partiamo da un foglio, no? Allora, immaginate di strappare a metà un foglio e poi ancora a metà e ancora e ancora e ancora, ottenendo pezzetti sempre sempre più piccoli.
Coriandoli.
Esatto, ancora più piccoli dei coriandoli. Immaginate di poter continuare a fare questa operazione tantissime volte fino a ottenere delle parti che sono così piccole da essere invisibili, proprio le cose che sono più piccole in tutto l'universo. Ecco, queste cose sono le particelle fondamentali che costituiscono la materia e hanno caratteristiche e capacità di interagire tra loro molto particolari, che sono poi definite in quello che si chiama modello standard. Allora, può fare strano come nome, ma potete immaginarlo come il libro delle ricette per spiegare il funzionamento davvero di tutto quanto. Alcune ricette sono state poi confermate nella pratica, mentre altre invece aspettano ancora di esserlo.
Allora, rimaniamo sull'esempio del foglio. Okay. La sua struttura più intima è costituita da molecole, che sono l'unità più piccola di tutti i composti chimici. Le molecole sono formate a loro volta da atomi, che sono invece l'unità più piccola di ogni elemento noto, quelli che vediamo nella tavola periodica degli elementi che si studia a scuola oppure che abbiamo appeso in casa o come tenda della doccia, a seconda del grado di nerditudine che uno può avere. Possiamo però andare ancora più nel piccolo e arrivare al nucleo dell'atomo, che è circondato da una nube di elettroni che non a caso furono la prima particella subatomica a essere scoperta. Gli elettroni sono legati al nucleo dell'atomo e interagiscono sia tra di loro sia con i protoni grazie all'interazione elettromagnetica, che è una delle quattro forze fondamentali identificate dal modello standard. Quindi legati è chiaramente un modo di dire, non c'è proprio la corda, certo. Diciamo. Nel nucleo, oltre ai protoni, ci sono i neutroni e inizialmente si pensava che entrambi fossero indivisibili, proprio come gli elettroni. Alla fine degli anni 60 questa convinzione cadde quando i fisici scoprirono che in realtà protoni e neutroni sono costituiti, anche loro, da particelle ancora più piccole.
Sì.
Ora, se vi sta girando la testa, come un elettrone. Non preoccupatevi, ci fermiamo a questo livello qui, quindi quello dei protoni, che sono i protagonisti proprio della storia di oggi, anzi possiamo dire che sono i gemelli diversi di questa storia che riguarda la materia. E io mi fermo qui. Megnetti, prego.
Allora, alla fine degli anni 20, il fisico britannico Paul Dirac, per descrivere l'elettrone, elaborò un'equazione che ammetteva anche una soluzione con carica positiva. Dirac era un teorico, ipotizzò che ci dovesse essere quindi una particella opposta all'elettrone, quindi con massa identica ma carica opposta, che chiamò positrone. All'inizio degli anni 30 la sua intuizione matematica, quindi era ancora la ricetta, fu poi confermata in modo sperimentale, quindi qualcuno cucinò, e si capì che doveva esserci una sorta di versione speculare della materia, che fu chiamata ovviamente antimateria, quella che poi compare spesso nei fumetti. Questa cosa non valeva solo per l'elettrone, quindi, ma anche per le altre particelle.
Sì, solo che in fisica delle particelle, quando tu risolvi un problema, di solito te ne crei uno molto più grosso. Questo è un po' uno dei principi fondamentali della fisica delle particelle.
Possiamo dire forse una costante fisica. Infatti, sì. L'antimateria divenne un grattacapo. Secondo le leggi della fisica, in seguito al Big Bang, cioè quando si generò l'universo per come lo conosciamo oggi, si sarebbero dovute formare stesse quantità di materia e di antimateria. E trattandosi di particelle uguali ma opposte, si sarebbero dovute distruggere a vicenda, lasciando solo energia sotto forma di radiazione. Se il Big Bang avesse rispettato una simmetria perfetta, quindi l'universo ora sarebbe colmo solo di radiazioni elettromagnetiche. Però ovviamente sappiamo che non è andata così, ma non sappiamo il perché. L'ipotesi è che un fenomeno che ancora non conosciamo abbia portato alla formazione di un eccesso di materia rispetto all'antimateria. E quanto è questo eccesso? Parliamo di circa un eccesso di una particella di materia ogni miliardo di coppie di particelle di materia e di antimateria che si annullavano a vicenda. Insomma, se siamo qui è grazie a quel miliardesimo che è sopravvissuto alla reciproca distruzione, che è altro che uno su mille ce la fa di Gianni Morandi. Quindi pensateci magari quando siete un po' giù di morale.
Uno su un miliardo ce la fa. Esatto. Non suona bene, ma insomma, vabbè. Comunque, da questa storia si capisce che procurarsi l'antimateria può richiedere un certo sforzo, soprattutto poi se la si vuole studiare. E visto che al CERN non piacciono le cose semplici, è proprio per quello che stanno producendo degli antiprotoni nell'ambito di una collaborazione che si chiama BASE, o BASE, che sta per Baryon Antibaryon Symmetry Experiment, cioè esperimento sulla simmetria barione-antibarione. È tutto abbastanza violento adesso, quindi vogliamo avvisarvi, vogliamo fare un po' come Stefano Nazzi quando dice attenzione, adesso per qualche secondo sarà tutto molto violento. Allora, per produrre gli antiprotoni viene creato un fascio di protoni ad alta energia che viene lanciato ad altissima velocità contro un blocco di metallo. L'impatto, altamente energetico, porta alla produzione di un caos di nuove particelle, tra le quali ci sono anche gli antiprotoni. Solo che in questa fase scappano un po' da tutte le parti e la loro energia oscilla di continuo e quindi si usano dei macchinari per rallentare e raffreddare il tutto, perché se raffreddi, diciamo così, rallenti anche un po' il loro movimento. Alla fine di questo trattamento di scontro, raffreddamento estremo, eccetera, gli antiprotoni vengono messi dentro a delle trappole, le famose trappole di Penning di cui parlavamo prima, dove gli antiprotoni possono essere conservati per diverso tempo.
E quindi la domanda conseguente in queste scatole cinesi della fisica è: a cosa ci servono sti antiprotoni? Allora, ricapitoliamo prima un momento. All'inizio di tutto, dopo il Big Bang, c'erano particelle e antiparticelle che si sono eliminate a vicenda, ma sono avanzate delle particelle e non sappiamo bene perché. Al CERN maltrattano, come diceva Mautino, la materia e producono degli antiprotoni in modo da poterli studiare e confrontare con i protoni, così da capire quali sono le caratteristiche che potrebbero spiegare quello sbilanciamento che ancora non siamo riusciti a spiegarci. Fare questo confronto non è però semplice, perché si misura nell'infinitamente piccolo e qualsiasi minima perturbazione può portare a degli errori in quelle misurazioni. E lì dove si producono gli antiprotoni al CERN, diciamo pure che di interferenze ce ne sono e come.
Sì, è un po' come quando si usavano le radioline portatili FM, qui dimostriamo la nostra età, Mignetti,
ecco,
perché
perfetto.
Tu le mettevi da qualche parte, se il segnale era disturbato, insomma ti spostavi, no? Portandoti un po' dietro la radiolina. In questo caso lo si fa un po' con gli antiprotoni. Quelli del CERN si sono detti, ma se tanto teniamo gli antiprotoni intrappolati per mesi, a volte anche anni, non potremmo rendere mobile una di queste trappole e portare gli antiprotoni da un'altra parte dove ci sono meno interferenze, quindi dove quella radiolina prende meglio. Ora, questa cosa facile a dirsi, soprattutto qui nel nostro armadio, però
un po' più complicato a farsi. Però la proposta era convincente e al CERN piacciono molto le cose complicate, ormai l'avrete intuito. E il camion che hanno allestito lavorando con l'università Heinrich Heine di Düsseldorf in Germania è una sorta di stazione scientifica mobile e l'hanno chiamata Base Step o Base Step. Sperando non si offendano troppo, possiamo definirlo una specie di termos, però super tecnologico, per fare in modo che gli antiprotoni stiano per conto loro, evitando che incontrino dei protoni, perché come abbiamo ormai imparato, se li incontrano si eliminano a vicenda e te li sei persi. Il termos viene portato a meno 269 gradi Celsius e al suo interno si ottiene il vuoto pressoché assoluto. E poi c'è un potente magnete che impedisce alle particelle di scappare verso i lati del termos, mentre viene anche usato un campo elettrico per fare in modo che gli antiprotoni restino confinati al centro del contenitore. Insomma, sono molto indisciplinati, bisogna tenerli sott'occhio.
Certo che tra radioline, termos, magneti, esatto, nostri amici che lavorano al CERN saranno contenti. Comunque, il termos di cui stavi parlando è un termos bello pesante, la sua massa complessiva è intorno alla tonnellata, lo dicevamo prima, e in compenso però non è troppo ingombrante, quindi può viaggiare effettivamente su un camion. Inoltre è stato progettato per avere delle dimensioni adatte a passare proprio attraverso le porte dei laboratori, altrimenti non ci sarebbe stato poi modo di far arrivare gli antiprotoni dove devono essere misurati, un po' come quando compri la lavatrice nuova e poi non entri in ascensore, sono problemi. A proposito di questo, uno dei leader del progetto, che si chiama Christian Smorra, ha detto che per raggiungere la destinazione finale, quindi il laboratorio di precisione a Düsseldorf, dovremo metterci circa 8 ore. Mantenere quella temperatura così bassa, meno 269 gradi, richiede quindi l'impiego di un generatore e di una sorta di super frigorifero sul camion.
Eh sì, e poi c'è ancora un piccolo dettaglio da chiarire, e cioè come fare per trasferire gli antiprotoni nei sistemi del laboratorio per procedere con le misurazioni finali. È un passaggio estremamente delicato, perché anche in questo caso potrebbero scappare facilmente gli antiprotoni dalla loro trappola e puffete, svanire all'istante. Fino a poco tempo fa non sembrava nemmeno pratico trasportarle le antiparticelle, quindi il gruppo di ricerca dice di essere ottimista sui prossimi passaggi, hanno già ottenuto dei bei risultati. E al di là di questo, comunque, questa storia ci ricorda quanto sia importante nella scienza la misurazione, una cosa che diciamo spesso, no? A pensarci è alla base praticamente di tutte le esperienze sperimentali. Misurare con estrema precisione gli antiprotoni potrebbe farci capire qualcosa di più, non solo sull'antimateria, ma di riflesso anche sulla materia, e quindi Mautino, davvero su tutto.
Ah, sì.
Mautino, si è creato un problema diplomatico molto serio. Tra gli ascoltatori e le ascoltatrici di Ci vuole una scienza.
Cioè?
Ti ricordi quando ti ho fatto quel breve quiz sino su varie cose? A un certo punto ti ho chiesto lievito madre. E ti ho risposto no, assolutamente.
Sì.
Ecco, fra i tanti ci ha scritto Federico dicendoci che ci ascolta sempre, ci fa dei complimenti, lo ringraziamo, e dice però che lui il lievito madre lo usa come, anzi lo usa una volta alla settimana, aveva iniziato a farlo quando c'era la pandemia da coronavirus,
certo, come
tantissime
come
altre persone, e da lì non ha mai smesso, e dice che gli viene un pane particolarmente buono.
Allora, bravo intanto, Federico.
Bravo Federico, lo salutiamo, lo ringraziamo anche per ascoltarci, e Mautino a questo punto urge metterci una pezza e spiegare scientificamente il lievito madre. Mautino.
Sì, però prima vorrei fare una premessa.
Prego.
No, perché adesso non voglio inimicarmi tutti i panificatori che ci ascoltano, e in realtà io non uso il lievito madre per questioni di comodità. Io non voglio avere delle cose vive nel frigorifero, diciamo intenzionalmente vive nel frigorifero, ecco.
E
non voglio quella dipendenza da lievito madre, che adesso magari entriamo un po' più nei dettagli, ma che ti porta appunto a doverlo rinfrescare, a fare il pane sempre. Insomma, voglio essere un po' libera, ecco.
Capisco.
Già ammazzo le piante sul balcone.
Tecnicamente anche le foglie di lattuga sono un po' vive nel frigo.
Va bene, andiamo al resto della
allora,
questione.
Andiamo come sempre con ordine, visto che non ci sono di mezzo degli antiprotoni, ma potrebbe essere complicato lo stesso, e partiamo da una cosa più in generale, Mautino,
sì.
E cioè che cos'è il lievito?
Allora, da un punto di vista biologico, i lieviti sono una categoria specifica di microrganismi della famiglia dei funghi, parenti delle muffe. Il più comune nell'industria alimentare è il Saccharomyces cerevisiae, chiamato anche il lievito di birra perché è il principale responsabile della fermentazione alcolica. Dal punto di vista gastronomico, invece, lievito è un po' tutto ciò che fa lievitare. Insomma, diciamo che lì la definizione diventa un po' meno rigida. Okay. E quindi sono compresi nella definizione anche altri microrganismi, come i batteri, ma anche delle sostanze come per esempio il bicarbonato. I lieviti propriamente detti e i batteri agiscono attraverso la fermentazione, diversi tipi di fermentazione, quindi sostanzialmente consumano gli zuccheri che stanno nella farina e rilasciano anidride carbonica come un sottoprodotto. Questo rilascio di anidride carbonica è anche il punto per il lievito che viene chiamato chimico, quindi per esempio appunto il bicarbonato che si usa magari per fare le torte a un'azione istantanea. E perché è importante l'anidride carbonica? Perché rimane intrappolata nell'impasto e di fatto lo fa gonfiare. Nel caso del pane, più in generale dei grandi lievitati come il panettone, la colomba, visto che siamo in periodo pasquale, il lievito chimico non è sufficientemente potente per farlo lievitare, c'è una struttura di un certo tipo e quindi è indispensabile usare lieviti biologici. L'impasto in questi casi si forma infatti grazie al glutine, che tutti ne parlano male, ma è fondamentale in queste preparazioni, perché il glutine presente nella farina a contatto con l'acqua e grazie poi anche all'impasto forma quella che viene chiamata maglia glutinica, che è una specie di rete molto elastica che si espande e di fatto intrappola l'anidride carbonica, quindi l'alveolatura, no, che si vede proprio nelle pagnotte oppure appunto nella colomba, è data proprio dallo spazio creato dal gas e non a caso si usa in questi casi una farina che viene chiamata di forza, quindi che contiene di fatto tanto glutine proprio perché deve sviluppare una maglia glutinica importante.
Avrete intuito che Beatrice Mautino è cintura nera di maglia glutinica.
Io panifico.
Ci sono molte conversazioni che finiscono con Mautino che mi racconta della maglia glutinica.
Ma e anche della maglia non glutinica, anche la maglia. Esperta di maglie, diciamo.
Esperta di maglie in generale, esatto. Però ritorniamo sui lieviti, abbiamo visto in generale che cosa fa il lievito, però a questo punto evidentemente ci sarà una qualche differenza rispetto a questo famigerato lievito madre come quello di Federico e di tante altre ascoltatrici e ascoltatori che ci hanno scritto.
Allora, a differenza del lievito di birra, che da un punto di vista da biotecnologa è una coltura selezionata di un unico ceppo di Saccharomyces cerevisiae, quindi quando uno compra il lievito di birra in panetto oppure anche quello essiccato sta comprando una colonia proprio specifica di Saccharomyces. Il lievito madre invece è un ecosistema complesso e anche un po' spontaneo. Si ottiene attraverso la fermentazione di un impasto di acqua e farina che viene colonizzato da microrganismi che sono presenti nell'ambiente. Io, che ho questo passato da biotecnologa, temo sempre un po' questa colonizzazione, per quanto poi sia tutto molto autocontrollato, però a me l'idea di non sapere esattamente quello che c'è dentro a una cultura mi mette un attimo di ansia, ecco. Quindi il lievito madre o pasta madre, insomma poi prende vari nomi, è composto principalmente da due popolazioni che vivono in simbiosi. Da un lato abbiamo i lieviti, che non sono necessariamente il Saccharomyces cerevisiae, ma anche altri selvaggi, diciamo, e poi i batteri, che sono in genere batteri lattici, che fanno quella che viene chiamata fermentazione lattica. Quindi, come prima, mangiano zuccheri, producono anidride carbonica, ma anche acido lattico.
Ok, quindi lo crei da zero con dei microrganismi che sono già intorno a te sostanzialmente. Arrivano
sì.
Loro.
Sì, non è che ce li metti tu, arrivano.
Desiderosi di mangiucchiarsi farina
sì,
e acqua.
Sì, arrivano, questa è la parte inquietante. In realtà tu puoi crearlo da zero mettendo appunto insieme acqua, farina, magari quello che viene chiamato innesco, quindi miele oppure qualche pezzetto per esempio di frutta che si portano dietro a loro volta già qualche microrganismo oltre a una dose di zuccheri. Più spesso però il lievito madre lo si eredita da qualcuno che ce l'ha in frigo e deve farlo fuori, perché viene sempre il momento in cui straborda, non sai più dove metterlo e quindi inizi a regalare, a donare questo lievito madre a chi ti sta intorno. In entrambi i casi lo si tiene in frigo, lo si deve appunto rinfrescare più o meno una volta a settimana e il rinfresco si fa semplicemente aggiungendo farina, lasciando lievitare di fatto, quindi lasciando raddoppiare il volume o comunque crescere, si usa poi una parte per fare il pane e quel che rimane lo si rimette in frigo fino al prossimo rinfresco, e si va così avanti anche per decenni, centinaia di anni. Ci sono racconti di panificatori che hanno questi lieviti madre che arrivano, no, dalla notte dei tempi. Per noi invece, che abbiamo una formazione un po' più biotecnologica, ecco, diciamo che quella è una cultura che continua a mantenersi lì nel nostro frigo e di cui non conosciamo la composizione.
E poi immagino, stando nel frigo, anche varia nel tempo, perché si aggiungono altri batteri, altri ceppi, eccetera.
Sì. È un po' come la storia della kombucha che avevamo raccontato un bel po' di tempo fa, no? Insomma, il meccanismo è un po' simile.
Esatto, l'hanno presa benissimo i consumatori di kombucha, mi ricordo, li salutiamo con affetto.
Sì.
Detto questo, abbiamo visto quindi il lievito in generale, il lievito madre, però poi quali differenze comporta l'utilizzo di uno rispetto all'altro, se ci sono delle differenze ovviamente?
Sì, ma allora sono in parte differenze di tempi, in parte di struttura, in parte di sapore. Il lievito madre, che può essere liquido, viene chiamato licoli nello specifico, oppure solido, la pasta madre, in genere si usa per lievitazioni più lunghe, quindi la colomba di cui dicevamo prima, o per farine particolari. Sono stata recentemente, venietti a fare un retreat gastronomico dei miei, di quelli ottolenghiani che frequento, abbiamo fatto un pane di segale che non si riesce a fare con il lievito di birra classico. Ha bisogno del lievito madre per questioni di farina, eccetera, eccetera. Il vantaggio principale, almeno per me, è che il pane sì, lo faccio, ma poi mi piace anche mangiarlo, mi piace mangiare quello buono, è che il lievito madre dà un sapore particolare al pane, con una nota un po' acidina. Infatti, in inglese il nome del lievito madre è sourdough, quindi pasta acida.
Quindi a questo punto, Mautino, forse facciamo anche una distinzione. Un conto è, come dici tu, avere dentro il frigorifero un blob un po' strano che accumula batteri nel tempo e non sai bene cosa c'è dentro. Un altro poi ovviamente è averlo nell'impasto, averlo cotto a centinaia di gradi per fare la pagnotta di pane.
Sì.
A quel punto il consumo poi del pane è sicuro ovviamente.
Sì, sì, ma è sicuro in generale anche avere nel frigo quel blob, nel senso che poi le varie popolazioni in qualche modo si guardano l'un l'altra, per cui diciamo che è molto raro che si sviluppi qualcosa
di strano.
Sì, di strano, comunque di dannoso. Diciamo che è veramente solo una fisima di chi ha dato degli esami di microbiologia e ha coltivato batteri nella sua tesi, e quindi insomma
un po' più
diciamo
guardinga,
che...
capisco.
Esatto.
Allora, ultima domanda e la chiudiamo: perché è così di moda questo lievito madre, al di là del periodo della pandemia, diciamo?
Ma allora arriva un po' da lì, arriva, poi c'è sempre un misto di cose, alcune sensate, altre no. Da un lato c'è anche una riscoperta proprio della panificazione, dell'uso di farine particolari, di gusti magari specifici, anche della voglia di crescersi qualcosa nel frigo e portarselo avanti, dire ah, questo è il mio lievito madre. C'è tutto un filone che a me magari piace meno, che è quello che attribuisce ai pani, comunque lievitati, fatti con questi lieviti, delle caratteristiche nutrizionali o salutistiche, ecco, specifiche. E pane uguale all'altro, ecco, da quel punto di vista non ci sono differenze, ecco. Diciamo che può essere divertente usarlo, può essere sensato usarlo, avercelo nel frigo se si panifica spesso, come faceva il nostro ascoltatore che fa il pane tutte le settimane, se appunto si vogliono usare farine particolari, se piace quel sapore lì. Non ha tanto senso usarlo se si fa il pane una volta ogni tanto, oppure se si pensa che abbia chissà quali poteri nutrizionali o benefici, oppure se si fanno preparazioni per le quali il lievito di birra è migliore, e quindi lì diventa davvero farsi del male.
Bene, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, ma dovete sapere che nella pausa per preparare i saluti Mautino ha fatto un po' la faccia del gatto di Shrek col cappello in mano, gli occhioni giganti, dicendo ma me la fai dire la ricetta che io uso di solito per fare il pane? E ho detto ma certo Mautino, tanto ormai stiamo parlando di pane da 40 minuti, facciamo ancora la ricetta del pane, prego Mautino.
Allora, tu Meglietti non ci crederai, ma ogni volta
che non mi hai mai fatto assaggiare, quindi.
E vabbè, però ogni volta che metto su Instagram la foto di una delle mie pagnotte, ricevo una quantità di richieste che in confronto quando parlo di robe scientifiche, cioè zero. Invece qua tu dacci la ricetta.
Però abbiamo visto che c'è della scienza anche nella panificazione. Quindi, veloce ricetta.
Allora, io uso la ricetta sviluppata da Jim Lahey, che era un panificatore di New York, e Mark Bittman, che è un decano del giornalismo americano, storicamente giornalista del New York Times, l'avevano sviluppata nel 2006, quindi insomma parliamo di una ventina di anni fa, e si chiama No Need Bread, quindi pane senza impasto, che è la cosa non solo più comoda, ma anche proprio migliore per lo sviluppo di quella maglia glutinica se si fanno le pagnottone classiche, chiaramente. Quindi poi se invece uno vuol fare ciabattine o altre cose, servono preparazioni diverse. Però la ricetta la trovate sul sito del New York Times, ve la lasciamo anche in descrizione, e prevede di mettere acqua, farina, lievito, sale, mescolare un po' la brutta, quindi fare un impasto, le proporzioni le trovate appunto nella ricetta, però fare una cosa proprio un po' anche grumosa, sì, grossolana, lasciare lì 20 minuti, dopo 20 minuti si fanno le pieghe, cioè si prende questa cosa, questo blob, e lo si piega un po' come si piegano le magliette, i fazzoletti, non so, le cose. Quindi prendi un lato, lo riporti al centro, prendi eccetera, si fa questa operazione ogni 20 minuti per 3-4 volte, ma senza neanche tanto impegnarsi, e poi si lascia lì in frigorifero per tutta la notte. Il giorno dopo lo si mette in forma, quindi si fanno ulteriori pieghe, gli si dà una forma a pagnottona, si lascia lievitare un'oretta, un'oretta e mezza fuori dal frigo, e poi va in forno e viene un pane pazzesco, pazzesco.
Bene, allora se volete provare poi fateci sapere su ciuolonascienza@post.it come vi è riuscito. Siamo andati veramente lunghi, ci siamo persi nelle pieghe del pane.
Ma era giusto andare lunghi sul pane.
Certo, lunghi come uno sfilatino. Allora la mail ve l'abbiamo già detta, e ovviamente se poi volete condividere questa puntata e anche le sorprendenti informazioni sul lievito madre, ma magari anche sugli antiprotoni, potete farlo usando l'iconcina a forma di pacchetto che trovate sull'app del Post, e seguire le istruzioni. Abbiamo veramente detto tutto e ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao!
Ciao!